Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché facesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. E gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabboni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.
Gloria a te.
Quanti motivi in questo brano del Vangelo di Marco, questo breve racconto del cieco di Gerico. Motivi che possono essere incontrati se abbiamo le chiavi per entrarci. Le chiavi ce le forniva stamattina la prima lettura dal libro del profeta Geremia. È un brano che ricorda la volontà di Dio di riportare questo popolo nella terra dopo quella che era attualmente al tempo di Geremia ancora la deportazione a Babilonia. Dunque la lontananza dal culto, la lontananza dal tempio, la lontananza dalle tradizioni, ma soprattutto la lontananza dalla relazione con Dio, così come era stabilita per Israele, che aveva proprio nella terra, nel culto e nel tempio gli elementi fondamentali rinunciati. Questo esilio servì a quel popolo a capire quale nostalgia poteva nutrire dentro di una relazione che poi si sarebbe comunque ristabilita. Il ritorno dall'esilio, da Babilonia, come il ritorno dall'Egitto nella terra promessa, che dalla quale peraltro erano già partiti anche loro, questo ritorno, gli ebrei lo chiamano la Teshuvah, è quello che noi chiamiamo conversione, cioè la possibilità di tornare a casa. Ora, noi non ce l'abbiamo questa immagine, no, nella nostra devozione, l'idea che poterci convertire sia ritornare a casa. Ritornare a casa, capisci cosa vuol dire, no? Ritornare là dove tutte le cose che ci appartengono possiamo usarle, possiamo fruirne, insomma, quelle cose che fanno parte della nostra vita, dove noi percepiamo la nostra esistenza come integra, non mancante di niente. Questo è solo un assaggio che viene dall'Antico Testamento. Adesso, perché è importante saperlo? Perché questo episodio di Marco, del cieco di Gerico, non parla di un miracolo, cioè del fatto che quest'uomo abbia riacquistato la vista, ma dice qual è la funzione di Gesù in quel tempo, il motivo dell'incarnazione del Verbo, e cioè l'era messianica, il momento in cui Dio finalmente avrebbe fatto ritornare tutta questa gente, non dall'esilio spaziale, insomma da un altro posto, ma dall'esilio dell'anima, un'anima che era ottenebrata dalle condizioni in cui viveva, certamente dal peccato, ma anche dalle condizioni esteriori, la dominazione romana e la divisione nel tempio tra sadducei e farisei, insomma tutta quella serie di cose che amareggiavano il cuore di questi uomini nel momento in cui il Verbo li ha visitati. E mentre è stato andando verso Gerusalemme, ecco, finalmente nella città di Gerico, peraltro una città importante, perché Gerico è la prima città che Israele incontrerà dopo i 40 anni nel deserto. il primo luogo dove mettere a piede, e attraverso una strana liturgia questo popolo entrerà facendo cadere le mura di Gerico. Beh, in questo luogo si trova quest'uomo, e quando sente che è Gesù il Nazareno, evidentemente che cosa gli avranno detto secondo te? Che è uno che fa i miracoli o che forse è il Messia? Io penso che lui abbia capito, o gliel'hanno detto, che lui era il Messia, o si presentava come tale. Perché se fosse stato uno che fa miracoli, forse si sarebbe tirato indietro, avrebbe avuto paura, si sarebbe sentito in soggezione. Ma se lui è il figlio di Davide, cioè è l'accompimento delle promesse fatte a Davide, allora lui può osare chiedergli qualsiasi cosa. Anzi, gli chiederà proprio uno dei segni che dicono della venuta del Messia, e cioè la possibilità di riavere la vista. Ma è interessante, perché quando Gesù finalmente si ferma perché lo sente gridare, gli altri gli hanno detto non lascialo perdere, non gridare, non disturbare, lui dice chiamatelo. Sapessi quanto è grande questa espressione che Marco usa per raccontare questo fatto. Chiamatelo, chiamatelo all'esistenza, perché lui nella situazione in cui si trova nella morte, non vede, non si può relazionare come con tutti i sensi di cui è dotato. Così come Dio l'ha chiamato all'esistenza, c'è una storiella, diciamo, una leggenda quasi, per capirci, insomma, un racconto sapienziale però, presso gli ebrei, secondo il quale gli uomini, prima di entrare di venire al mondo, hanno conosciuto tutta la legge di Dio, cioè hanno contemplato il pensiero dell'Onnipotente. Poi, quando vengono al mondo, da bambini, un angelo gli chiude la bocca e gli fa dimenticare tutto quello che avevano contemplato. Quando San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, dice che quelli che da Dio da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, quelli che ha predestinati, li ha anche chiamati, sta dicendo esattamente questo. Dalla contemplazione delle meraviglie della vita con Dio, siamo chiamati nella storia perché conosciuti da Lui e predestinati a vivere la vita del Cristo per salvarci. Questa chiamata all'esistenza è anche una sfida, tu lo capisci, no? Perché entrare nell'esistenza significa per te, come per il Verbo incarnato, soffrire, lavorare, invecchiare, ammalarsi, insomma tutte quelle cose che conoscete bene. È inutile che io ve le elenchi, sennò poi magari vi rattristate. Però sappiamo tutti, no? Quello che chiamiamo la valle di lacrime, dove tutti piangiamo bene, ma insomma che dice abbastanza bene quali sono i connotati di questa esperienza. E in questo tempo noi ci siamo dimenticati della relazione con Dio, come quei bambini del racconto sapienziale. Ci siamo dimenticati e ci sembra che di non vederlo più, anzi stiamo nella vita a dire ci sarà, non ci sarà, chissà se è vero, no perché i miei amici non ci vanno in chiesa, no perché, insomma, viviamo in questo sospetto frutto del peccato originale che ci impedisce di vedere, capisci? Di vedere faccia a faccia quello che contemplavamo quando eravamo presso Dio, conosciuti da Lui e benedetti dalla sua misericordia. Tutta la vita ci è data perché noi possiamo tornare a vedere, magari chiedendoglielo che io riabbia la vista, cioè che io riabbia quello che ho perduto, che io riabbia la possibilità di conoscerti, di intuirti, di individuarti e finalmente di sapermi amato, chiamato, sapere che tu sei un padre per me e dunque che io sono un figlio e allora posso fidarmi, posso totalmente abbandonarmi a te. Quello che desideriamo tutti. Cari amici. E quando Gesù finalmente, quando lo ha chiamato quasi alla esistenza nuova, gli dice: che cosa vuoi che io faccia per te? Voi capite, no? Se questo serviva a spiegare un miracolo era banale, ma che cosa può volere un cieco secondo voi da Gesù? La vista. Ma la domanda che gli fa Gesù va oltre il bisogno entra nel suo desiderio quello più profondo. E questo gli risponde: Rabbuni, maestro mio, che io veda di nuovo. È una cosa semplice, è chiaro, prima vedeva, poi è rimasto cieco, adesso vede di nuovo. Ma che cosa dice l'anima al Signore quando lo riconosce come il Messia, come il Salvatore della nostra vita? Gli dice che io veda quello che ho dimenticato, possa io vedere quello che contemplavo presso il Padre, quello che tu sei venuto finalmente a instaurare di nuovo, una relazione con un Dio che non è più lontano, che non è più sconosciuto, che non è più dubbiosamente esistente, ma uno che è disposto ad ascoltare la mia preghiera, perché Lui è l'autore della mia preghiera. È Lui che ha posto in me questo desiderio per evocare la Sua presenza e poi mi rassicura della Sua assistenza in ogni momento. Ce l'hai questa consapevolezza tu di Dio? Perché se ce l'hai, volentieri ritorni, come diceva il Salmo. Ci sembrava di sognare quando ritornarono da Sion, ritornarono dall'Egitto, no? Questo popolo, da Babilonia, questi deportati. Ci sembrava di finalmente il nostro cuore si riempì di gioia e la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Si sciolse. Guarda com'è la tua lingua in questo momento. È chiusa, non sai come pregare, non sai cosa dire, non sai come interpretare i fatti, spesso ti abbandoni a quello che dice la gente, eppure tu ci metti la tua. Ma se tu potessi vedere, direbbe Gesù alla Samaritana, se tu conoscessi questo dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stesso allora finalmente gli chiederesti ciò che è necessario, cioè che io riabbia la vista. Che io ti veda di nuovo, ti riconosca e finalmente non sia più in questo mondo, in questa vita, uno solo, disperso, abbandonato, come ci raccontiamo spesso, no? Basta che si avvicina qualcuno, come va? Cominci prima con le malattie, poi con le cose che ti sono accadute, poi cominci a parlare male di quelli che ti hanno lasciato, abbandonato, tradito, eccetera, eccetera. Ma può essere questa, amici miei, la consapevolezza della presenza di Cristo in noi? Siamo pieni di questo suo spirito o siamo degli inquilini in una casa che non ci appartiene? Possa lo Spirito di Dio guidarti con dolcezza fino al centro, fino al cuore di questa esperienza della vita di Cristo in te. Ti confermi, ti consoli senz'altro, e ti stabilisca in una realtà nuova. Lascia pure la tua vecchia identità come ha fatto quel cieco e sposa quella che il Cristo vorrà, con la quale vorrà rivestirti. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, eravamo perduti nei pensieri oscuri del nostro cuore, incapaci di scegliere, di accorgerci della Tua presenza, di valutare persino i Tuoi doni. Ma Tu ci hai chiamato da questa terra di deportazione, perché un giorno possiamo tornare a te riconciliati, fiduciosi, capaci di contenere la tua grazia e di vivere nella gloria con te. Vieni in soccorso allora alla nostra debolezza in questo momento, sostienici, mostraci il volto del tuo Figlio, donaci il tuo Spirito. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo difficile di guerre, di divisioni, dà alla Chiesa la forza di affrontare le difficoltà presenti. Tu l'hai chiamata madre e maestra, ma anche sposa dello Spirito Santo. Possa allora indicare agli uomini la via del ritorno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai affidato anche a noi questo ministero così grande di annunciare agli uomini la salvezza, già presente in noi, il regno già prossimo alla nostra capacità di intuirlo. Ma noi abbiamo tradito in molti modi, abbiamo peccato, ci siamo comportati da stolti, abbiamo scandalizzato il nostro prossimo. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Fanne un tempo di ritorno e di grazia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, i superbi di questo mondo si contendono quello che un giorno perderanno irrimediabilmente. E questo costa la vita di molte persone, non solo dei soldati, ma di uomini, donne, bambini, anziani, gente inerme. Ferma queste guerre. Solo la tua onnipotenza può fermare la violenza di questo tempo. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti invoco con tutto il cuore per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, li scruti nel profondo. Sai cosa temono, cosa desiderano. Conosci la condizione in cui si trovano. Allora io ti chiedo, liberali dal maligno, da tutte le sue seduzioni. Stabiliscili sulla roccia eterna di Cristo. Guariscili da ogni maleficio. Possano lodarti e amarti con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.